il radiogiornale.
Dalle parole ai fatti, Trump colpisce la base siriana da cui è partito l'attacco chimico di martedì, lanciati circa 60 missili Tomahawk. Una prima assoluta in 6 anni di guerra, come spiegare la svolta del presidente americano nel giornale Reazioni e Prima Analisi. Strategia energetica 2050, se si votasse oggi sarebbe un chiaro sì, primo sondaggio SSR in vista del voto del 21 maggio. Si torna a discutere tra Berna e UE, reazioni politiche contrastanti in Svizzera dopo l'incontro Lloyd-Hardy-Juncker e il nuovo via ai negoziati bilaterali. Lambrì fa il primo passo verso la salvezza, la Valascia ha battuto il Langenthal 4-2, senza storia gara 1 per il titolo, il Berna travolge lo Zugo 5-0.
No child of God should ever suffer such horror. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched.
Nessun bambino dovrebbe soffrire orrori simili. Questa notte ho ordinato un attacco missilistico contro le basi in Siria da dove è stato lanciato l'attacco chimico. Questo il presidente Trump nell'annunciare l'operazione statunitense contro il regime siriano. Una svolta, ma cominciamo dai fatti per gli aggiornamenti. Abbiamo in studio Manjula Bhatia.
Sì, il presidente americano aveva detto che l'attacco con armi chimiche compiuto dalla Siria contro la città di Khan Sheikhoun rappresentava l'ennesimo superamento della cosiddetta linea rossa ed è passato all'azione. Alle parole quindi sono seguiti i fatti. Donald Trump, nella sua funzione di Commander in Chief, ha ordinato alle navi da guerra americane stazionate nel Mediterraneo orientale di lanciare un attacco contro postazioni del regime siriano. Il Pentagono ha confermato che una 60 di missili cruise Tomahawk hanno colpito intorno alle 2:40 del mattino, ora nostra, una base aerea nella provincia di Homs, da dove martedì il regime siriano avrebbe fatto partire gli aerei con i quali è stata compiuta la strage di civili a Khan Sheikhoun, città in mano ai ribelli nella provincia siriana di Idlib.
Ecco, Trump, lo abbiamo sentito prima, ha parlato brevemente alla stampa. Che cosa ha detto esattamente il presidente americano?
Ha detto che è nell'interesse vitale degli Stati Uniti prevenire e portare avanti un'azione deterrente per fermare la proliferazione e l'uso di armi chimiche letali. Ha affermato questo lo ha affermato dalla sua residenza in Florida. Trump non ha dubbi, il presidente siriano Bashar al-Assad ha usato armi vietate dalla Convenzione sulle armi chimiche, convenzione alla quale la Siria ha aderito nel 2013 dopo un precedente attacco con armi chimiche lanciato alla periferia di Damasco. Trump ha insistito sul fatto che il regime siriano ha continuato ad ignorare le sollecitazioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, anni di tentativi sforzi per cambiare l'atteggiamento di sfida del presidente Assad, ha detto Trump, sono falliti drammaticamente. Nell'attacco di questa notte sono stati colpiti piste, aerei e depositi di carburante. Secondo il governatore locale, non avrebbero provocato molte vittime, ma ingenti danni materiali.
Ecco, ci sono già altre reazioni.
Questa operazione unilaterale di Trump ha ricevuto, bisogna dirlo, il via libera di molti leader internazionali. Il presidente americano ha innanzitutto informato personalmente il suo omologo cinese Xi Jinping della rappresaglia contro il regime siriano. I due leader si sono incontrati ieri per il loro prima faccia a faccia nella residenza del presidente americano in Florida. Ci sono anche già le reazioni della Russia, che chiederà una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Un alto esponente del Parlamento russo ha affermato che l'attacco americano mina gli sforzi per combattere il terrorismo.
Ecco, reazioni russe che sono arrivate proprio pochi istanti fa. Approfondiremo la posizione di Mosca nelle prossime edizioni del Radio Giornale. Quali reazioni invece in Siria? Collegato con noi da Beirut il nostro collaboratore Lorenzo Trombetta. Lorenzo.
Buongiorno. Ma innanzitutto un aggiornamento. Secondo fonti locali si parla di 6 militari governativi uccisi, tra cui anche un alto ufficiale nella base di Shairat a est di Homs. Quindi questo è un primo aggiornamento riguardo alla cronaca.
Si dice tra l'altro anche che ci fossero militari russi in questa base?
Questo non è confermato attualmente. Bisognerà aspettare qualche ora e comunque sarà credo uno dei temi che fino all'ultimo rimarranno lontani dalla chiarezza. Per quanto riguarda le reazioni siriane, il governatore di Homs, che appunto è la regione colpita, ha subito definito questo attacco un modo degli Stati Uniti di sostenere il terrorismo. In qualche modo la retorica siriana trova conferma in questo attacco americano nel fatto che gli Stati Uniti sono, come aveva detto il ministro degli esteri siriano, il suo vice due giorni fa, sono a capo di un complotto ordito contro la Siria e contro il presidente Bashar al-Assad. E la TV siriana stamattina apriva il telegiornale affermando proprio che si tratta di una vera e propria aggressione straniera contro la sovranità siriana.
Dall'altra parte immagino reazioni diverse.
Ovviamente abbiamo le opposizioni siriane in esilio che da Istanbul e da altre capitali dove si trovano in Europa e nel mondo arabo invece finalmente dicono, e questo sottolinea una rottura, diciamo, di atteggiamento da parte di Trump rispetto al predecessore Obama, finalmente dicono gli Stati Uniti sono a fianco del popolo siriano.
Ecco Lorenzo, una cosa importante da sottolineare è una prima assoluta, una svolta in sei anni di conflitto. L'intervento americano in Siria fino ad oggi non si era mai spinto fino a questo punto.
No, senza dubbio, prima di parlare di un intervento militare su ampia scala, ovviamente questo può essere anche semplicemente un gesto dimostrativo.
Esatto, certo.
Comunque non era mai stato colpita in maniera intenzionale un obiettivo governativo siriano da parte di forze statunitensi. In passato, qualche mese fa, avevamo avuto quello che gli Stati Uniti avevano definito un errore, un incidente nell'est della Siria, dove decine di militari governativi erano morti in seguito a un bombardamento americano della coalizione anti-Stato Islamico. Questa volta, come Trump ha annunciato, è stato intenzionale.
Grazie Lorenzo Trombetta da Beirut. Come leggere questa azione degli Stati Uniti? Un gesto dimostrativo, diceva Lorenzo Trombetta, più che l'inizio di un intervento, e anche l'opinione in questa prima analisi di Guido Olimpio, esperto di sicurezza e strategia militare del Corriere della Sera. Sentiamo.
Trump vuole dimostrare di essere pronto all'azione in breve tempo, nel senso che non vuole dare l'idea che l'America tergiversi, perda tempo, indugi. C'è stata secondo lui una violazione, accusa il regime siriano dell'attacco chimico contro i civili e quindi reagisce con una rappresaglia molto dura, anche se limitata.
Ecco, una rappresaglia, dici tu, non l'inizio di una campagna vera e propria?
Secondo i comunicati si tratta di una rappresaglia proporzionata a quanto avvenuto, così dice il Pentagono. Ovviamente le crisi dimostrano sempre che si sa come cominciano e poi non si sa come finiscono, nel senso che io credo che l'intento della Casa Bianca sia di mandare un messaggio, però poi l'evoluzione sul terreno potrebbe riservare sorprese. La linea di Trump è quella di, come dire, di usare una certa cautela nei confronti del conflitto siriano. Non ha mai dichiarato io voglio entrare in guerra, anzi ha detto che voleva in qualche modo sostenere Assad. Io credo che in questa fase voglia mandare appunto un messaggio.
Un messaggio alla Siria e naturalmente anche a Mosca. Particolare interessante è presente in questi giorni negli Stati Uniti il presidente cinese, quindi in qualche modo possiamo immaginare che ci sia stato un placet da parte di Pechino.
Alla Russia sicuramente il messaggio è piuttosto forte, e tanto è vero che il Dipartimento di Stato ha detto che i russi o sono incompetenti o sono complici di Assad, perché sembra che i soldati militari russi fossero presenti nella base usata per l'attacco chimico. Il secondo messaggio certamente più che alla Cina è rivolto credo alla Nord Corea. Ricordiamo che è aperto anche questo altro fronte, ricordiamo anche che sono frequenti le provocazioni nordcoreane. La Nord Corea è molto amica della Cina o comunque ha rapporti buoni. La rappresaglia è secondo me anche un segnale che rivolge all'Asia dicendo se qualcuno viola certe situazioni noi siamo pronti a reagire e intervenire. Insomma, il messaggio direi che è abbastanza forte.
Guido Olimpio, analista del Corriere della Sera, se ci saranno aggiornamenti su questi temi ve li daremo, altrimenti ricordo la prossima edizione del Radio Giornale e anche Modem alle 8:20 su Rete 1 si occuperà di questo tema questa mattina. Passiamo ad altro. Un chiaro sì è quello che uscirebbe dalle urne se si votasse oggi sulla strategia energetica 2050, stando al primo sondaggio SSR in vista del voto del 21 maggio svolto dall'istituto GFS. Anche se la campagna è solo all'inizio, i sì raccolgono il doppio dei consensi rispetto ai no, 61 contro 30%, 9% invece gli indecisi. Da Bena sentiamo Elisa Raggi.
Ieri è toccato al comitato interpartitico contrario alla strategia energetica argomentare le sue ragioni davanti alla stampa. Due settimane fa è stato invece il turno di Doris Leuthard. La campagna in vista del voto di maggio è insomma solo agli inizi, anche se le opinioni sembrano già piuttosto chiare. Il fronte del sì è forte e gode di ampio sostegno, ma ci sono comunque dei fattori che possono influenzare la campagna, spiega il direttore dell'istituto GFS, Claude Longchamp. Ci sono ancora degli indecisi, ad esempio nel PLR. Non mi stupirei quindi se il fronte contrario guadagnasse punti nelle prossime settimane. A convincere i favorevoli sono le prospettive di nuovi impieghi, lo sviluppo delle energie rinnovabili e l'abbandono del nucleare. Due invece gli argomenti che vanno per la maggiore fra i contrari. In primo luogo la burocrazia, troppi regolamenti, nuove sovvenzioni e intromissione statale nella politica energetica. Secondariamente anche la questione dei costi supplementari potrebbe giocare un ruolo. Ad influenzare fortemente la campagna è poi la stessa Doris Leuthard. Grazie alla sua personalità, la presidente della Confederazione risulta infatti molto credibile e riesce a riscuotere consensi trasversalmente. Più di altre volte il ruolo del consigliere federale, responsabile del dossier in votazione, avrà quindi importanza. Per Leuthard si tratta inoltre di una sfida personale, forse la più importante della sua carriera politica, visto che per prima, dopo l'incidente di Fukushima, si è schierata fermamente per l'uscita dall'atomo.
Pronti via, si riparte. Unione Europea e Svizzera sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative su tutti i dossier che Bruxelles aveva bloccato dopo il voto popolare contro l'immigrazione di massa il 9 febbraio 2014. Questo quanto concordato dal numero uno della Commissione Europea Jean-Claude Juncker e la presidente della Confederazione Doris Leuthard ieri a Bruxelles. Un segnale di distensione, ma gli ostacoli sono ancora parecchi. Sentiamo Roberto Porta.
Si torna a discutere tra Svizzera e Unione Europea. Ci sono 3 anni di gelo relazionale da recuperare dopo il voto sull'immigrazione di massa.
Moi, je suis plutôt satisfait du résultat.
Sono piuttosto soddisfatto del risultato scaturito dall'incontro tra Leuthard e Juncker, ci dice il senatore socialista Didier Berbera. È però vero che non sarà facile, c'è un segnale positivo, l'Unione Europea è di nuovo pronta a trattare con noi, ma questo non significa che si sia trovata una soluzione. E di soluzioni da scovare ce ne sono parecchie per rimuovere alcuni ostacoli al commercio che ostacolano le esportazioni svizzere o per definire l'accordo sul mercato elettrico o ancora, ed è l'ostacolo più alto da superare, per portare in porto i negoziati sul cosiddetto accordo istituzionale, l'intesa globale per rilanciare la dinamica bilaterale. E poi c'è anche il fronte interno in cui ci si confronterà presto e ancora sui temi migratori, come ci dice Luzi Stam, consigliere nazionale UDC, partito pronto a lanciare un'iniziativa contro la libera circolazione delle persone.
Abbiamo già deciso di lanciare questa iniziativa contro la libera circolazione delle persone. Dobbiamo soltanto ancora chiarire alcuni dettagli, ma questa iniziativa sarà lanciata in 2017.
Discussioni con l'UE dunque riattivate e fronte politico interno ancora e comunque diviso sul futuro dei nostri rapporti con l'Unione Europea.
Un bus con a bordo 48 studenti inglesi è stato dirottato ieri all'ospedale San Giovanni di Bellinzona per un sospetto caso grave di meningite, lo riporta la regione Ticino. I giovani stavano rientrando da una vacanza in Emilia-Romagna quando un coetaneo si è sentito male. Trasportato in un ospedale del Milanese è morto poco dopo, probabilmente a causa di una meningite fulminante. Rimessosi in viaggio il bus, una volta entrato in Svizzera verso le 21, è stato dirottato a Bellinzona per sottoporre i ragazzi a profilassi. 14 casse malati con riserve insufficienti, alcuni premi troppo bassi, altri troppo alti e qua e là qualche errore di fatturazione, soprattutto per le prestazioni fornite durante la gravidanza. E quanto risulta dal primo rapporto di vigilanza sulle assicurazioni malattia dall'entrata in vigore della nuova legge che rafforza la sorveglianza e la trasparenza nel settore. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
Sono oltre 9.000 gli assicurati che si sono rivolti all'Ufficio federale della sanità pubblica da quando quest'ultimo ha assunto il ruolo di sorvegliante delle casse malati ai sensi della nuova legge entrata in vigore il 1 gennaio 2016. Le domande, scritte o formulate al telefono, riguardavano soprattutto il cambiamento di cassa malati, i soggiorni all'estero o le prestazioni negate. L'autorità di vigilanza ha però condotto anche test e audit presso gli assicuratori malati autorizzati, da cui sono emersi alcuni errori di fatturazione, in particolare nell'ambito di prestazioni fornite durante la gravidanza. Argomento non nuovo, ma trattato con maggiore rigore di verifica, sono inoltre stati analizzati oltre 250.000 premi in relazione alla copertura dei costi. Alcuni sono stati respinti perché appunto non garantivano la necessaria copertura, per altri è stato chiesto un aumento ridotto rispetto a quanto previsto. Legata a questo aspetto vi è poi la questione riserve. Ebbene, nel 2015 33 assicuratori su 59 hanno realizzato delle perdite, con conseguente riduzione delle riserve per il 2016. 14 di esse hanno dimostrato di non averne a sufficienza, ragione per la quale la vigilanza nei loro confronti è stata ulteriormente intensificata. In un caso si è proceduto all'obbligo di aumento dei premi.
Il presidente francese François Hollande ne aveva promesso la chiusura prima della fine del suo mandato, invece per il momento la centrale nucleare di Fessenheim, 40 km di distanza da Basilea, resterà aperta. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione di EDF, rimandando l'arresto dei reattori a dopo le elezioni. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
Chiuderà forse, ma a questo punto va aggiunto pure chi lo sa. Di sicuro sul destino di Fessenheim peserà anche l'esito delle presidenziali tra poco più di 2 settimane, che potrebbe ribaltare la decisione di chiudere la più vecchia centrale nucleare francese, stabilita ieri dal consiglio di amministrazione di EDF, ma agganciandola all'attivazione del reattore di nuova generazione di Flamanville nel nord del paese, previsto per fine 2018. Un cantiere che però ha già accumulato un ritardo di 6 anni con costi triplicati e problemi sulla tenuta dei serbatoi in acciaio. Insomma, nulla di scontato, anche perché all'Eliseo potrebbero entrare candidati fermamente contrari alla chiusura come il conservatore François Fillon o la leader di estrema destra Marine Le Pen, oppure il centrista liberale Emmanuel Macron, che di fatto avalla già quanto deciso ieri da EDF, un compromesso accettabile per la ministra dell'ambiente Ségolène Royal, che aveva già stabilito un rimborso di 489 milioni di euro per compensare l'arresto di un sito che, ricordano i sindacati, dà lavoro ad oltre 2.000 persone e dà una longevità certificata di almeno altri 10 anni.
È tutto per questa edizione del Radio Giornale. Ricordo la notizia di apertura, un attacco missilistico statunitense su una base siriana, quella da cui sono partiti gli attacchi chimici di martedì. Di questo riferiremo ancora nella prossima edizione del Radio Giornale tra meno di un'ora. Adesso lo sport.